stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.05 di questo mercoledì 7 ottobre 2020. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus. Rimanete con noi. Ma bentrovati gentili amici di Radio Bianconera, terzo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Salutiamo in cabina di regia in apertura il nostro Federico Rossi. Buongiorno caro Federico, Mastro Birraio, ormai abbiamo anche conosciuto la seconda professione del nostro Rossi, che insomma si diletta a produrre birra in casa, lo possiamo dire. Lei è una brutta persona perché non ce ne ha regalata neanche una bottiglia, né a me e né a Quintiliano Giampietro. Buongiorno, buon pomeriggio Quintiliano.
Ciao, un saluto a tutti, ancora stiamo aspettando che Rossi ci porti le sue.
Lui produce la birra, la vende sotto casa, vi posso dire, 10 euro a bottiglia, insomma. Si la fa pagare, va bene, va bene. Torneremo anche su questo brutto fatto, ma di brutti fatti ne abbiamo visti parecchi ieri sera, fatemelo dire, cari amici all'ascolto, perché insomma, facendo zapping quasi per caso, perché ero sdraiato sul letto, facevo zapping, no? Sai, fatto zapping, mi sono accorto che insomma su Italia 1 e su Rai 2 stavano andando in onda in prima serata delle trasmissioni. Beh, non lo so, è difficile anche trovare l'aggettivo, no? Direi ingannevoli, ecco, ti piace Quintiliano? Delle trasmissioni ingannevoli per chi era davanti alla TV. Su Italia 1, saprete tutti, durante le Iene è stato contattato l'ultra napoletano, come si chiama lì? Il Pecoraro. Il Pecoraro, è stato contattato l'ex, capite? Ragazzi, ha ricoperto quel ruolo una persona che non poteva ricoprire quel ruolo, perché coinvolto emotivamente, essendo un ultra del Napoli, Giuseppe Pecoraro, procura federale della FIGC. Sbaglio, Quintiliano? Per quanti anni ha ricoperto quel ruolo?
Ma non lo so.
Ha raccontato delle cose durante la trasmissione, appunto, delle Iene, delle inesattezze su quanto accaduto 2 anni e mezzo fa, neanche ricordo, durante Inter Juventus, la partita molto discussa dove i bianconeri praticamente scucirono lo scudetto vinto dal Napoli la settimana prima, viste le feste che erano state, appunto, si erano svolte nel capoluogo partenopeo, vinto dalla squadra all'epoca guidata da Maurizio Sarri la settimana prima, avendo espugnato lo stadio col gol di Koulibaly. Ad un certo punto viene contattato questo signor Pecoraro, ripeto, capo della Procura Federale della FIGC, una persona che ha ricoperto un ruolo importante, ripeto e ribadisco, non aveva l'identikit, credo, per poter ricoprire quel tipo di ruolo, visti i suoi rapporti, visto con l'ambiente del Napoli e con la stessa società, no? Gli ottimi rapporti col presidente De Laurentiis. Vabbè, e lo sapevamo, le abbiamo ingoiate tante di questo signore. Forse la più grande farsa furono le parole, no? Messe in bocca al presidente Andrea Agnelli in un'intercettazione mai esistita.
Una cosa gravissima quella.
Questa persona sarebbe dovuta essere stata radiata, no? Perché non esistevano queste intercettazioni. Addirittura intervenne qualcuno della politica, no? Per dire fermi un attimo, perché qui non abbiamo nulla. Lui cercò di distruggere il presidente Agnelli. Non capisco perché Andrea Agnelli non l'abbia portato in tribunale, ma questi poi saranno fattacci di Andrea Agnelli. A me non interessa, perché io non penso ad Andrea Agnelli, non penso, io penso anche alla giustizia, no? Alla correttezza, che sia di lealtà, di informazione, perché insomma credo che sia giusto, a prescindere se si può tifare per una squadra, un'altra squadra, ma bisogna cercare di rimanere lucidi, concentrati, e quando poi si ricoprono alcuni ruoli bisogna cercare di togliersi un po' la sciarpa dal collo, no? Perché credo che non sia corretto rispetto a chi ti ha dato quell'incarico e alla gente che ti segue, che insomma pende anche, no? Un po' da quelle che sono le tue idee, le tue parole. Diciamo questo, e c'è stata un'inesattezza, perché quel famoso audio, cari amici, non gli fu trasmesso all'epoca, perché non è mai intercorso un colloquio tra la VAR e il signor come si chiamava l'arbitro della partita, vabbè, non lo ricordo, quello molto
l'episodio
bravo.
Comunque in questione, vabbè, è il famoso fallo di Pjanic durante Inter,
famoso Pjanic. Perché Quintiliano, perché non è intercorso questo dialogo,
perché non era episodio da VAR,
molto chiaro. Dunque,
lo disse anche Rizzoli, dunque, che è il designatore arbitrale.
Ieri Pecoraro ha mentito davanti agli italiani. Qualcuno intervenga. FIGC, AIA, qualcuno intervenga spiegando come funzionavano le cose all'epoca. Menzogna del signor Pecoraro. Nel frattempo, su Rai 2, ad un certo punto, sempre facendo zapping, mi stavo così rilassando, senza volerlo, lo giuro, ho beccato una trasmissione TG2 Post. Premetto che il TG2 è diretto da Gennaro San Giuliano, dal nome e dal cognome capirete le origini del direttore del TG2, nato a Napoli, insomma giornalista sicuramente apprezzabile, però ad un certo punto va, a mio avviso, in scena, visto che io pago, noi paghiamo, voi pagate 90 euro l'anno di canone Rai, che il mister furbetto Renzi ci ha messo in bolletta. 90 euro l'anno noi paghiamo alla Rai per, insomma, seguire trasmissioni, vedere fiction, vedere film, insomma, tutto quello che sappiamo, spettacoli e quant'altro. Vengono invitati, tra poco lo ascolteremo, ragazzi, preparatevi. Vengono invitati degli ospiti per discutere di questa vicenda Juve-Napoli. Il parterre de Rouen è praticamente la trattoria da Ciro, trattoria pizzeria da Ciro al centro di Napoli. La trasmissione è andata in onda dalla trattoria pizzeria da Ciro nel centro di Napoli. Questo, ripeto, davanti a milioni di persone che hanno il diritto di ricevere un'informazione pulita, giusta e corretta. Questa informazione pulita, giusta e corretta ieri, purtroppo in questa trasmissione, non è andata in scena, caro Quintiliano. Tra poco vi faremo vivere l'inizio solamente, vi faremo rivivere l'inizio della trasmissione.
Perché abbiamo un ospite tra qualche minuto,
importante, che ci spiegherà. Per far chiarezza, ma io devo, come avevo promesso ieri, devo cercare di, tra virgolette, dar battaglia a queste ingiustizie comunicative, innanzitutto. Poi andremo al discorso Juventus, a una Juventus che non può sempre mettersi con la testa sotto la sabbia, per classe, per eleganza, bla bla bla, tutte le vicende che conosciamo. No, ad un certo punto bisogna anche intervenire, anche per rispetto dei suoi milioni di tifosi, che comunque alimentano la Juventus Football Club, no? Credo. E questo silenzio assordante alcune volte fa male, lo dico da tifoso juventino in questo momento, semplice tifoso juventino, non una persona che conosce l'ambiente Juve da 40 anni, io da semplice tifoso juventino inizio a pensare che forse in alcuni casi bisognerebbe farsi sentire, ma ci torneremo tra poco. Questa era una lunga premessa, perdonatemi, perché vi stiamo spiegando come sarà la prima parte della puntata odierna di Stile Juventus, nel massimo rispetto di tutti, come è sempre stato in questa trasmissione. Chiedo due cose alla Juventus: di cercare di intervenire quando vengono divulgate menzogne in prima serata su canali importantissimi a livello nazionale, e io chiedo alla Juventus che, se dovessero decidere di ripetere la partita, di schierare la formazione Under 23, gesto simbolico, perderemo, ma noi dobbiamo fare un gesto forte e simbolico per difendere la verità e la giustizia, è il bene primario di ogni sportivo, il valore dello sport, il calcio, perché noi non possiamo inginocchiarci a questa farsa maturata sabato scorso dall'ASL di Napoli. Non possiamo inginocchiarci al costo di perdere. Se dovessero decidere di rinviare questo match, la Juve non si deve presentare, o se si presenterà, schierasse l'Under 23. Non ci interessa niente, lo vinciamo lo stesso lo scudetto. Dimostriamogli che lo vinciamo lo stesso, nonostante le pagliacciate a cui abbiamo dovuto assistere, coadiuvate, protette e difese da testate giornalistiche che dovrebbero essere imparziali. E io questo, da uomo di calcio, di sport, da utente, da telespettatore, non lo posso accettare. Tra poco ci colleremo con il primo ospite. Scusami, Quintiliano.
No, ti volevo dire, Nicola, che purtroppo per quanto riguarda, diciamo così, facciamo il punto sulla situazione. Come avevamo previsto e detto, il giudice sportivo, in seguito al supplemento di indagini di cui sta usufruendo, non ha emesso ieri il verdetto su Juventus-Napoli. L'aria che tira, aggiungo io, ma non solo io, è che si va proprio verso il rinvio della gara, Nicole, niente 3-0.
Avrebbero vinta loro.
Probabilmente un meno uno o un'ammenda per il Napoli, ma per aver violato il protocollo in seguito alla mancata bolla di isolamento, non per non essersi presentata, perché la memoria difensiva dello stesso Napoli poggia proprio sul fatto che sia stata la ASL ad imporre al Napoli di non partire. Invece adesso il giudice sportivo vuole verificare se è stata un'opportunità del Napoli a chiedere di non partire o se invece è stato imposto dall'ASL. E il prossimo ospite adesso ci chiarirà anche quale sia il confine di intervento di un'autorità sanitaria locale, in questo caso l'ASL, rispetto al protocollo invece che vige, quello federale, che è stato validato, lo ricordiamo per l'ennesima volta, dal CTS, Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, e quindi dal governo stesso.
Grazie Quintiliano, sei stato come sempre molto chiaro. Allora, stiamo cercando di contattare il nostro ospite che ci aiuterà a far chiarezza su tanti aspetti di questa vicenda davvero triste, buia per il calcio, ripeto, non per motivi insomma personalissimi si mette a repentaglio il campionato, no? per tutto quello che sapete, ragazzi, è inutile tornare, no? Non ci voglio tornare perché io devo rimanere lucido assolutamente, dobbiamo fare un buon prodotto di informazione. E dunque voglio rimanere assolutamente lucido, non voglio farmi coinvolgere, buttare dentro a questa marmaglia, no? Abbiamo, credo, sempre fatto un buon lavoro qui a Radio Bianconera, io a stile Juventus, Quintiliano, tutti quanti noi che ogni giorno cerchiamo di raccontare calcio, ripeto, lo facciamo da tifosi della Juventus, da appassionati della Juventus, ma credo che l'abbiamo sempre fatto con estrema correttezza.
Ed onestà intellettuale.
Tra poco, insomma, arriverò alle 2000 puntate di questa trasmissione, no? Dunque, ne ho passate tante, davvero, anche momenti molto, molto delicati, ma non mi sono mai permesso di puntare il dito contro qualcuno se non ho le prove, e soprattutto ho cercato sempre di tenere vivo il sentimento il valore profondo dello sport, no? Quello che, a cui spesso mi riallaccio, il valore di Olimpia, no? Il valore dello sport, che ieri, ripeto, in prima serata ad un certo punto veniva fatta una comunicazione, a mio avviso sbagliata, su quello che era accaduto, Italia 1, Pecoraro, la vicenda Juve-Napoli, Inter-Juventus, ripeto, delle menzogne dell'ex procuratore federale, ma come sapete tutti, già smentito, no? dall'AIA, da chi gestiva l'AIA all'epoca, per quanto riguarda il dialogo VAR arbitro, e poi, ripeto, questa trasmissione TG2 Post, che insomma mi ha lasciato un po' così interdetto, perché ripeto, c'era uno schieramento senza contraddittorio dove sono state dette delle inesattezze. Bene, e non lo dico da juventino, ripeto, da utente, da cittadino e da sportivo che era seduto davanti alla televisione. Lo ringrazio davvero perché ci aiuterà a capire meglio come stanno realmente le cose, con insomma un'onestà intellettuale che assolutamente non mancherà. Buon pomeriggio e grazie all'avvocato Alberto Gambino, professore e direttore della rivista di diritto sportivo del CONI. Professore, grazie, buon pomeriggio e benvenuto.
Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio.
Grazie a voi di questa chiacchierata.
Grazie a lei per la disponibilità. Professore, allora, abbiamo vissuto giorni molto caldi, noi abbiamo un'idea molto chiara su quanto accaduto, qualcosa non ci ha convinto, poi abbiamo visto ovviamente una reazione da parte soprattutto insomma dell'informazione vicina al Napoli, a Napoli città. Si è fatta tanta confusione. Professore, se ci può aiutare a far chiarezza, perché poi purtroppo, ripeto, è stata fatta tanta confusione anche perché ci sono stati degli organi di informazione che non hanno fatto, a mio avviso, il loro lavoro alla perfezione. Prego, professore.
Allora, guardi, i temi sono antichi, e cioè quanto il diritto dello Stato può entrare dentro l'ordinamento sportivo. E cioè qui noi abbiamo un protocollo molto chiaro che ha definito una sorta, chiamiamola, di quarantena soft, dove in caso di positività si attiva una sorta di bolla, e cioè che i soggetti che sono stati in contatto fanno dei tamponi e soprattutto non entrano in contatto col mondo esterno. E questo ha consentito, ricorderete, a giugno, dopo una vivace dialettica fra il governo, la federazione e la Lega, di arrivare a un punto d'incontro per sostanzialmente riprendere il campionato più o meno in sicurezza. Quando è che questo protocollo non funziona? Quando possono esserci dei rischi, non già per quelli che, soggetti che sono sottoposti al comparto della giurisdizione sportiva, i tesserati, le squadre di calcio, tutto quello che c'è intorno, ma che è funzionale alla pratica dello sport professionistico. Quando invece questa situazione può toccare interessi di cittadinanza comune e quindi in qualche modo quando il protocollo viene violato, perché se il protocollo non viene violato è impossibile che ci siano possibilità di contatti con la cittadinanza comune. Se invece c'è questa possibilità, ecco che entra in gioco la giurisdizione dello Stato italiano, perché lo Stato italiano, sebbene abbia lasciato questa clausola di salvaguardia al mondo dello sport, voi conoscete, sappiamo tutti, esistono degli sport ad esempio pericolosi, che non sarebbero legittimi nell'ordinamento italiano, ma che invece vengono consentiti perché lo sport, il fenomeno sportivo corrisponde a un interesse costituzionale, che è quello dell'iniziativa economica, che assume oggi una valenza sociale. E quindi in forza di questo principio si possono anche intravedere delle attività pericolose, che tuttavia sono giustificate. E quindi si capisce perché quel protocollo della FIGC, potremmo dire, ha una soglia di attenzione leggermente inferiore alla soglia di attenzione che invece si utilizza per tutta la cittadinanza. Allora è qui il cortocircuito, quando a un certo punto interviene una ASL ritenendo che ha giurisdizione e forse facendo intendere che quel protocollo non è stato osservato alla lettera e quindi potrebbe esserci un documento con la cittadinanza. Perché a rigore, se invece il protocollo è stato osservato alla lettera,
la genesi
non
della
può,
disattenzione nasce
non,
dal...
può entrare, non può entrare la giurisdizione italiana. Questo è chiarissimo. Perché altrimenti, tra l'altro, ricorderete che quel protocollo è stato, diciamo così, autenticato dal governo italiano, perché ha avuto il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, che è l'organo di suprema consulenza del governo italiano per tutta la materia del Covid e della salute.
Allora, Avvocato Gambino, le faccio ascoltare un estratto della trasmissione che ho citato prima, TG2 Post, andata in onda ieri sera intorno alle 21 proprio su Rai 2. Parlano De Magistris, del sindaco di Napoli, secondo me dicendo delle inesattezze, e poi c'è un'inesattezza anche, se non sbaglio, Quintiliano, il professor
Ricciardi, che come le sa è consulente del Ministero della Salute, è proprio per il
COVID. Solo per ascoltare, per capire, per aprire un po' un dibattito, perché ieri purtroppo, avvocato, non c'è stato un contraddittorio e questo mi ha infastidito, ripeto, soprattutto da cittadino che paga il canone. Prego, ascoltiamo.
Ma è una sconfitta del calcio innanzitutto, perché si parla di tutto tranne della partita. Credo che è sgradevole che si perda a tavolino una partita come questa, credo che sia grave che non si riesca a prevedere una situazione prevedibile, credo che è sconcertante che per tutti i cittadini italiani se si sta in contatto stretto con un positivo si va in quarantena, invece con i giocatori fino a poco fa almeno non lo era, e così come anche l'intervento spintaneo dell'ASL appare un po' strano, insomma tutta una vicenda in cui perdono tutti e perde sicuramente il calcio.
E questo era De Magistris.
Professore, a proposito dell'ultima frase, l'intervento dell'ASL che lei ha citato, due giorni fa il presidente della Federcalcio Gravina intanto ha detto che il protocollo è giusto e va bene così, si continua con questo protocollo. Rispetto all'intervento dell'ASL o comunque di qualsiasi autorità sanitaria, in questo caso locale, non c'è stato un eccesso di invadenza? Secondo lei, e quindi, siccome erano solo due contagiati, il protocollo prevede che la gara che la squadra possa giocare una volta isolati proprio i due giocatori, e quindi il Napoli sarebbe dovuto andare a Torino a giocare.
Certo. Allora, io do per pacifico che se il protocollo è osservato, l'ASL non può entrare. Guardi, nel 1947. Scomodiamo il precedente, che magari ora se si offritisse un contenzioso verrà portato dagli avvocati. Ci fu una gara automobilistica dove il commissario di gara venne preposto al presidio della curva dove le macchine uscivano fuori dal circuito e potevano creare un danno agli spettatori. Quel commissario di gara era messo lì per evitare che ci fossero questo tipo di infortuni. Intervenne il prefetto niente po' di meno nel prefetto, siamo nel 47, dicendo no, non puoi stare lì perché è pericoloso. Sì. Sa, alla fine chi ha vinto? Si è andati fino al pretore, all'epoca esistevano le preture. Sì. Ha vinto il commissario di gara, perché si ritiene che nell'ambito dell'ordinamento sportivo neanche un'autorità importante come il prefetto possa entrare nel momento in cui è legittimata quell'attività. È legittimata la pratica dello sport a livello professionistico? Sì. Il protocollo è stato vidimato dal governo? Sì. E quindi l'autorità statale non può entrare, neanche fosse una ASL, che chiaramente tutela la salute. Quando è che entra? Grazie. Quando si dovesse accorgere che quel protocollo viene violato. E allora, se quel protocollo viene violato, si torna ad essere comuni cittadini. Questo è il tema.
Sì.
E però bisogna provarlo che è stato violato, bisogna far vedere che è stato violato.
Poi
ma
c'è
se
anche
non viene violato,
prego,
non,
prego,
non c'è possibilità di far entrare l'autorità pubblica, perché altrimenti a questo punto l'autorità pubblica entrerebbe dentro anche la regolarità dei campionati, potrebbe cambiare i risultati, potrebbe cambiare tutto il percorso di un campionato. Consideri che l'autonomia dello sport è un principio sacrosanto che nasce da quando, con le incrostazioni del ventennio fascista, era stato riportato sotto l'egida dell'autorità pubblica tutto il mondo dello sport ed era diretto dall'autorità governativa. Con la Carta Costituzionale si è arrivata a questa separazione di piena autonomia. Quindi se immagini una cosa così delicata, decidere se far giocare o non giocare una partita, perché poi alla fine questo ha deciso la ASL, se può spettare a un'autorità che ha una competenza territoriale. Questo non è possibile.
Quindi
fermo
lei...
restando che se c'è stata invece una violazione e si è usciti da quel protocollo, in quel caso sì che deve intervenire l'autorità pubblica.
Nel protocollo, professore, c'è una piccola nota in cui si dice che potrebbe intervenire l'autorità, ma solo in casi di estrema gravità, che tra questi non rientra Napoli, e ce l'ha detto lo stesso Gravina, soltanto nel caso in cui ci fosse una grave situazione, in questo caso epidemiologica, che non c'è. Quindi, per farla breve, se lei fosse il giudice sportivo, darebbe il 3-0 a tavolino?
Guardi, io proverei però a fare un'ultima verifica, che è il tema degli spostamenti. Il tema degli spostamenti. Alcune società hanno dei bellissimi centri sportivi, hanno degli alberghi, allorano pullman e hanno anche gli aerei privati. Se in una situazione dove c'è la quarantena soft e si può comunque giocare per il fatto che sono solo due i giocatori messi, diciamo così, fuori rosa temporaneamente, e tuttavia si utilizzassero per esempio di mezzi di trasporto dove si sta a contatto con i tifosi, con la collettività, con i fotografi, lì bisogna fare molta attenzione. Quindi io in punto di partenza darei ragione in questo caso alla giustizia sportiva, all'ordinamento sportivo, ma se dovesse invece emergere, per questo parlo di violazione del protocollo, non tanto 2, 4, 10 giocatori, non è solo quello il protocollo. Quando si è parlato di bolla, significa anche che non bisogna avere nessun contatto con comuni cittadini che devono essere tutelati, perché se per loro valgono certe regole, devono valere anche se accanto gli passa un calciatore, non è che in quel caso quelle regole certo si abbassano di livello. E questo io credo che sia il punto dolens di questa vicenda, perché potrebbe essere, questo non lo sappiamo, che invece c'è qualche violazione. Però se io dovessi decidere così a bocce ferme, direi che non poteva entrare una ASL in assenza della prova della violazione del protocollo.
E lei mi può aiutare a capire, avvocato, perché invece ancora non è arrivato il 3-0 a tavolino? Perché è questo che fa un po' discutere.
Perché da quello che ho compreso il Napoli preventivamente ha anticipato, quello è un fatto procedimentale della nostra giustizia sportiva, e quindi nel momento in cui si ritiene, ovviamente la difesa, che ci siano argomenti importanti che possano bloccare a questo punto una certa decisione, e se lo si anticipa, la procedura vuole che ci sia un supplemento da parte del giudice.
Però altre squadre nella stessa situazione hanno giocato con 1-2, e quindi forse anche il Napoli era in grado di giocare, anzi avrebbe dovuto fare.
Allora, se stiamo al protocollo, il Napoli doveva giocare, non è che era in grado, doveva giocare. Qui bisogna verificare se ci sta qualche elemento che ha fatto disattendere il protocollo. Ripeto, non in ordine al numero delle positività, ma in ordine a tutto l'itinerario che normalmente una squadra deve porre in essere quando va in trasferta. Allora io non lo so qual è, ma se fosse emerso che non erano in condizioni di sicurezza, allora lì potrebbe anche intervenire un'autorità pubblica. Qui, da quello che ho compreso, è un po' in progressione la posizione della ASL, cioè ci sono stati più passaggi, chissà, forse all'inizio c'è stata semplicemente un'applicazione errata nel protocollo che non era quello sportivo ma era quello della cittadinanza. Poi dopo però si è cominciato a parlare di possibilità di insicurezza nell'ambito della salute dei cittadini. Qui è il tema che potrebbe un domani portare al TAR, come abbiamo detto. Però gradi della giustizia sportiva credo che avranno un esito scontato. Ovviamente l'auspicio è che insomma prevalga a questo punto una posizione di rispetto dello sport e di tutti i tifosi. Del resto la Juventus è una squadra talmente blasonata che è in grado di gestire al meglio una situazione del genere.
Avvocato Gambino, grazie di cuore, è stato chiarissimo, è stato un piacere ascoltarla.
Grazie avvocato.
Buon pomeriggio, grazie, buon proseguimento di giornata. Grazie, è stato davvero interessante, in maniera molto chiara ci ha spiegato un po' come stanno le cose, ragazzi.
Che la giustizia sportiva deve prevalere, a meno che, dice lui, non esiste qualcosa che al momento non è stato accertato.
Ma non credo che ci sia, vabbè, comunque vedremo. Ripeto, a mio avviso la Juventus, se la partita dovesse essere giocata, potrebbe fare un gesto forte, molto molto forte, per continuare, ripeto, tra virgolette, a combattere questa ingiustizia e questa furbata, a mio avviso, del signor De Laurentiis in compagnia del presidente della regione De Luca. Linea a Federico Rossi.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Bentrovati amici, 15:36 in questo momento. Nicola De Bonis, Quintiniano, Gian Pietro Federico Rossi. Grazie ancora all'avvocato Alberto Gambino. Abbiamo cercato di fare il più possibile chiarezza in maniera lucida e non partigiana sui fatti, su quanto accaduto e insomma su quello che stiamo vivendo, ascoltando, leggendo. Ieri, ripeto, purtroppo non è stata fatta buona informazione, soprattutto nella trasmissione TG2 Post, che ha schierato un parterre de Rouen senza un contraddittorio. Io, ragazzi, guardate, è durata quasi 20 minuti questa puntata di TG2 Post. Abbiamo estratto qualcosa, no? La parte iniziale, capirete anche era presente Antonio Cabrini, che ha detto la Juventus ha fatto assolutamente bene a presentarsi, poi praticamente è stato messo il bavaglio perché non gli è stata ridata praticamente più la parola dopo un quarto d'ora. Però io, per farvi capire la linea di questa trasmissione, vi faccio ascoltare l'inizio, gli ospiti e i loro pensieri. È un giro al tavolo, prima parlano gli ospiti, assolutamente rispetto le opinioni di tutti, ci mancherebbe, però sentite lo spirito. Allora, ripeto, non sembrava essere una trasmissione in onda su un canale importante, nazionale come Rai 2, ma sembrava in diretta dalla trattoria pizzeria da Gennaro. Adesso capirete perché, ma poi andando avanti, ragazzi, è stato un giro di opinioni dove non c'era un contraddittorio, dove a un certo punto si diceva, però la Juve non c'entra niente, è morto il calcio. Qualcuno invece poi dopo addirittura, mi dispiace, ha tirato in ballo il comportamento del presidente Andrea Agnelli. Sentite anche i protagonisti, sentite come si chiude. Questa è solamente un piccolo estratto, perché davvero ad un certo punto era qualcosa di poco comprensibile. Architettare, confezionare una farsa del genere. Prego.
Calcio nel Covid, questo è il titolo. Ne parliamo questa sera con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, collegato con noi. Benvenuto.
Buonasera.
Poi abbiamo il professor Walter Ricciardi, collegato con noi, consigliere scientifico del Ministro della Salute. Benvenuto anche a lei, bentornato.
Buonasera.
Poi abbiamo Antonio Cabrini, già lo vedete, campione del mondo, allenatore, debutto con la maglia bianconera il 13 febbraio del 1977. Bentornato Antonio.
Buonasera a tutti.
Collegato con noi anche Marino Bartoletti, giornalista, autore televisivo e chi più ne ha più ne metta. Grazie di essere con noi, Marino.
Buonasera Manuela, buonasera a tutti.
E poi in studio con me abbiamo Doriana Laraia, che è la collega del TG2 che si occupa di sport, in particolare di calcio, e che sta seguendo questo caso in particolare. Allora, il Napoli Calcio in ritiro a Castel Volturno fa sapere che tutti i tamponi effettuati al momento sulla squadra sono negativi al Covid-19. Nel frattempo però risulta positivo il presidente della Lega Calcio di Serie A d'Alpino e il presidente della FIGC si è messo in auto-isolamento volontario. Allora, sindaco De Magistris, parto da
ecco
lei.
Ecco il primo, ragazzi.
Perché l'autorità sanitaria
si parte dal sindaco di Napoli De Magistris,
da tifoso e da sindaco, lei cosa pensa e come ha vissuto questa storia?
Ma è una sconfitta del calcio innanzitutto, perché si parla di tutto tranne della partita.
Sì,
credo che sia gradevole che si perda a tavolino una partita come questa, credo che sia grave che non si riesca a prevedere una situazione prevedibile.
Bugia.
Credo che è sconcertante che per tutti i cittadini italiani, se si sta in contatto stretto con un positivo, si va in quarantena, invece con i giocatori fino a poco fa almeno non lo era, e così come anche l'intervento spintaneo dell'ASL appare un po' strano. Insomma, tutta una vicenda in cui perdono tutti e perde sicuramente il calcio.
Appare un po' strano.
Allora io andrei a sentire un attimo che cosa ha detto l'avvocato del Napoli e poi ne parliamo con i nostri ospiti.
Due,
arriva okay.
Il sindaco di Napoli, avvocato del Napoli, e due.
La trasmissione è iniziata a 4 minuti. Con una ordinanza del 21 di febbraio del 2020 che le ASL sono
diretta dalla trattoria pizzeria
in materia di applicazione delle misure della quarantena in caso di positività e anche di vigilanza attiva nei 14 giorni successivi per il comportamento dei soggetti che hanno avuto contatti diretti con i positivi, quindi diciamo i 20 giocatori del Napoli che erano pronti a partire per Torino e non sono partiti. Ebbene, in questo caso, quello del Napoli, quello che si è verificato è che la ASL ha imposto
non
quindi Napoli non ha potuto scegliere né chiedere deroghe,
non
ha imposto l'isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni.
Bisognava imporlo mercoledì, Grassani,
anche la normativa
al primo giocatore per forza, positivo bisognava imporlo. I giocatori del Napoli non sono stati in quarantena, non sono andati in bolla.
Bugie, falsità,
andiamo avanti.
Questa è stata la dichiarazione rilasciata a Rai News. Allora, professor Ricciardi, esiste un protocollo per i casi di positività nel calcio condiviso con il governo? Secondo lei a questo punto l'intervento dell'ASL è stato corretto, è stato giusto?
L'intervento della ASL è stato ineccepibile, ma ha ricordato che il protocollo che è stato sottoscritto
professore,
è un protocollo siglato alla fine del
sbaglio,
maggio 2020 per consentire alla Serie A in particolare di finire il campionato.
Ben definito, prego.
Era una situazione epidemiologicamente completamente diversa rispetto a quella di adesso, era una situazione in cui i casi stavano diminuendo, avevamo messo sotto controllo la curva epidemica, l'avevamo appiattita, quindi aveva un senso nel momento in cui la circolazione del virus era scarsa. In questo momento, nonostante l'Italia sia il migliore tra i paesi europei, la curva epidemica è purtroppo in enorme aumento e questo significa che il virus circola. Quindi bisogna chiedersi se quel protocollo è oggi adeguato alla situazione attuale.
Però,
allora, per il giudice sportivo la situazione, risultato di Juve-Napoli resta sub iudice, quindi capiremo che cosa succederà nelle prossime ore. Io volevo sapere da Cabrini, secondo lei la Juve
Cabrini è l'unico che dice
campo?
La Juventus ha fatto il suo dovere.
Sentite. Perché per regolamento, se ne parlava proprio un attimo fa di protocollo della Lega,
però molto leggero anche Antonio,
doveva
insomma, non era l'Antonio
in campo,
che spinge sulla fascia,
ha fatto
insomma, anche lui
un po' suo dovere.
Io gli ho scritto, gli ho anche
e sono d'accordo con
nessuno ha voluto intervenire oggi,
che ha detto che comunque chi c'è andato di mezzo è sicuramente il calcio, ma oltre che il calcio anche l'ASL della regione Campania.
Il calcio non c'entra niente, hanno fatto
l'ASL
i furbi,
ha fatto il suo,
ditelo
il
suo qualcuno, glielo vado a dire.
È come un po' come il gatto che si morde la coda, non si riesce a trovare una quadra.
Non è nessun gatto che si morde la coda, Antonio.
Ipotizzare dei momenti giusti per affrontare un problema come il coronavirus, ecco, quindi io penso che ci si debba un po' riunire nelle varie categorie, cercare di trovare una soluzione che vada bene a tutti, perché in questa situazione può succedere anche in
invece
futuro,
di invitare, no? Invece di invitare un avvocato, un qualcuno che portasse.
Marino, il sindaco ha parlato adesso di sconfitta del calcio. Secondo te questo è un precedente pericoloso in grado di far collassare il calcio
Agnelli
italiano?
È il cattivo,
lo è Agnelli, guardi, sentite, io ho sentito soltanto cose impeccabili fino adesso. Ha ragione il sindaco, ha ragione il professore, ha ragione l'avvocato, quanto invidio gli avvocati in questi momenti. Ha ragione Antonio, naturalmente. Purtroppo, come direbbe Fabrizio De André, è una storia sbagliata, una brutta storia, molto italiana.
Molto italiana, molto napoletana, fammi aggiungere,
paese,
Marino
Bartoli. In cui le responsabilità improvvisamente sono evaporate.
C'è un regolamento, Marino.
C'è un protocollo stretto, con un patto d'onore fra le massime autorità del calcio italiano, la Lega,
questo
la
tutto in diretta sulle,
con le massime
alle
autorità
21:10
politiche,
ieri,
con la CTS, di in conseguenza con il Ministero della Salute, e per la proprietà transitiva col
ditemi
governo
voi.
Però accade che in una piccola riga di questo protocollo
non è vero,
smentiamo, ci sia una voce, una deroga, chiamiamola così anche se non lo è, che dice che alcune cose in caso di gravità possono essere demandate alla decisione dell'autorità locale. Nessuno ha tolto in questa vicenda, non ha tolto la Juventus perché giustamente è entrata in campo, anche se forse il suo presidente poteva risparmiarsi alcune affermazioni prima e dopo. Non ha tolto il Napoli perché ha obbedito a quello che ha detto l'ASL, anche se queste determinazioni dell'ASL assomigliano moltissimo a quello che desiderava il presidente del Napoli.
Appunto.
Purtroppo l'esito finale è un campo vuoto.
Avete capito cosa ha detto?
181 paesi nel mondo.
Si è contraddetto.
Invece di avere una partita che tutti attendavamo, che io col cuore ancora spero che si giochi, ha visto tre anni.
Spero che si giochi. Ma non dobbiamo venire, non ci dobbiamo presentare.
Sentite, immagino
sconfortante. Sentite adesso la chiusura del cerchio.
Indescrivibili.
Poi sono stati altri 15 minuti di chiacchiere.
Infatti, anche il calcio è a estrema sintesi di tutto quello che hanno detto i nostri quattro ospiti. Vorrei dire che è un problema di coordinamento tra ordini dello Stato e tra norme diverse. Però aggiungerei anche che non è un problema del Napoli, perché se il Napoli ha ricevuto un ordine dalla
ASL
di Napoli di non partire,
ma non ho mai visto confezionare una cosa del genere.
I calciatori erano stati a contatto con i due calciatori positivi del Napoli,
sono eccitato.
Mi parrebbe giusto dire che forse le due squadre avrebbero dovuto parlarsi un po' meglio e trovare una soluzione. Magari
e ci mancherebbe colpa della Juve, amica mia.
Tra l'altro, l'avvocato Grassani sa sicuramente di avere le carte abbastanza in regola sul piano,
che
è andato molto decisivo. Perché c'è addirittura, me lo sono segnato per non sbagliare, l'articolo 650 del codice penale, magari lo facciamo spiegare bene, che
ragazzi, possiamo chiudere, avete capito
un provvedimento
il tono,
legalmente dato dall'autorità,
il tono, l'indirizzo
che
è stato
dato sarebbe la ASL, per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica e di igiene, è punito con un arresto fino a 3 mesi.
Ha detto agli arresti, ma facciamo proprio
Posso precisare un'inesattezza di Bartoletti, di Marino Bartoletti, Nicola. Quando lui dice c'è una piccola frase in cui si sostiene che la ASL, quindi qualsiasi altra
autorità, lo facciamo noi oggi.
Sì, ma può intervenire, insisto, lo ripeto, l'ha ribadito anche il presidente della FIGC Gravina, solo in casi di estrema gravità, che significano, per esempio, terapie intensive intasate, focolai, come è accaduto per esempio a Genova. A Napoli questa situazione non c'era, e poi lui parla di deroga, ma non può mai essere una deroga, ma non lo dico io, lo dicono anche i politici, addirittura alcuni appartenenti al governo. Quindi non ci può essere una deroga a un protocollo validato dal governo.
Benissimo, grazie Quintino. Allora, noi abbiamo voluto cercare di far capire a voi, a chi ieri non aveva assistito a questa trasmissione, cosa, come è stato portata avanti, ripeto, da un gruppo di persone senza contraddittorio, che hanno alla fine, ragazzi, alla fine di questo, no? Per far capire quello che abbiamo dovuto vedere, è stato trasmesso un servizio su Maradona. Ma che, io dico, ma che cosa c'entrava Maradona in quel momento? Con le interviste in giro per la città di Napoli, ma che cosa c'entrava Maradona? Cosa c'entrava Maradona? Ragazzi, è stata una cosa veramente fastidiosa, fastidiosa. E vi posso dire, ve lo giuro sulle cose che ho più care, cittadini, amici, non tifosi juventini, che hanno seguito, mi hanno confermato il fastidio. Non tifosi juventini, cioè imbarazzante confezionare una cosa del genere. Ripeto, senza un contraddittorio.
ma soprattutto Nicola,
solo quel povero Cabrini che può
avrebbero dovuto chiamare un esperto di diritto sportivo. Niente. Che non fosse però il difensore del Napoli, ma super parte.
È stata una trasmissione imbarazzante, perché non è corretto. Ripeto, 90 euro l'anno diamo noi alla Rai, ok? 90 euro l'anno, sono 7, l'avevo scritta da qualche parte, 7,7 centesimi, 70 centesimi al mese. Io, utente, mi voglio accomodare dopo cena e voglio ascoltare un dibattito con le parti in causa, non la curva B del Napoli, diretta da un burattinaio. Questo è stato quello che è andato in onda ieri. E siccome nessuno è potuto intervenire, oggi noi abbiamo voluto raccontare, trovate la trasmissione su Rai Play, questa mancanza di buona comunicazione, purtroppo, ripeto, perché completamente accecati dal tifo per una squadra. E questo non vale, non va bene. Quando si ricoprono certi ruoli è inaccettabile. Quando si ricoprono certi ruoli è inaccettabile, in qualsiasi campo, in qualsiasi situazione lavorativa. Sei d'accordo, Quintiliano?
Ma sì, no, devi essere super partes, perché ognuno di noi ha una fede calcistica, ma se tu sei un direttore di una testata non monotematica, e parliamo addirittura della TV nazionale, della TV pubblica,
mi devi creare una tavola rotonda dove ci sono le
possibilità di replica,
le parti in causa. E veramente ieri è stato imbarazzante. Io mi ci sono trovato, ripeto, ragazzi, per caso. E così, andando avanti, passavano i minuti e dico no ragazzi, ma sta succedendo, ma ragazzi, ma fermate, oh no, ma non è vero, ma sto sognando, ma no, ma non è possibile. E invece era possibile. Questo è quello che purtroppo è andato in onda ieri dopo il TG2. Tanti messaggi audio, 340 542 5324, promettiamo, anziché dopo il break pubblicitario, dopo il break del 16 torneremo a parlare di calcio, perché mi sono anche stufato, ma mi sono rotto molte scale, ma porterò avanti questa cosa in attesa di sapere come andrà a finire quel giudice sportivo e tutto quanto. Io chiedo alla Juventus, eventualmente, se la partita dovesse essere giocata, di non scendere in campo, mandare eventualmente in campo l'Under 23 per protesta simbolica, diamogli 3 punti se li vogliono, magari li battiamo con l'Under 23 e li prendiamo in giro per un centinaio.
Un'aggiunta, Nicola, che nel caso in cui la partita venisse rinviata, abbiamo detto che si creerebbe un precedente pericoloso, perché intanto rischiamo. L'unico slot disponibile al momento sarebbe il 13 gennaio. Se poi le altre squadre agiscono come il Napoli, quando fai recuperare le gare, soprattutto nella stagione in cui ci sono gli europei, quindi il campionato deve assolutamente finire nel tempo stabilito, cioè ai primi di maggio? Quindi il campionato sarebbe a rischio.
Dai, diamogliela vinta. Dai, mettiamo a rischio la Serie A. Diamogliela vinta. Dai, facciamo vincere i furbi. Siamo il paese dei furbi, non lo sappiamo. Se Nord Europa ci detestano per come ci comportiamo. Ci detestano perché siamo sempre stati dei gran furbacchioni. E non va bene, non va bene. Dai, carrellata di messaggi.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio Massimo.
Ciao Massimo.
In questo caso io però non sono d'accordo, perché secondo me noi non dobbiamo metterci sullo stesso livello.
Io non mi sto mettendo su nessun livello degli altri.
Io la penso così.
Grazie, caro Massimo. Se vengono dette menzogne in televisione in prima serata sulla Juventus, è giusto che qualcuno intervenga. Non lo fa la società. La società si sente onnipotente dicendo a noi non ci scalfisce nulla. Ci siamo noi, però. C'è il tifoso juventino che va rispettato. Dunque, non, perdonami, Massimo. Non è abbassarsi e non prendersela in quel posto. È diverso, capisci? C'è molta differenza tra abbassarsi al loro livello e non essere fregato. Sono cose diverse proprio, amico mio. Andiamo avanti.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola.
Ciao.
Michele dalla Sicilia. Mi pare di aver letto stamattina che il giudice sportivo incaricato sia quello che ha già salvato il Napoli una volta per un'altra faccenda sporca del Napoli.
Grazie. Andiamo avanti.
Ma che Under 23 a non presentarsi? Andiamo in campo, se la dobbiamo rigiocare, e vinciamo 3-0. Questo è essere Juventus.
Va bene, andiamo avanti, non mi interessa, ho già spiegato le motivazioni. Io dico, che per non dargliela vinta, per fare un gesto simbolico contro gli imbrogli, contro chi vuol fare il furbetto, io dico under 23. Prego. Questo vuol dire sempre una volta Juventus che si è stancata di queste bugie, di queste menzogne. Si è stancata. Se voi volete proseguire così, proseguiamo. Io vi tiro fuori e fa la partita. Quando, sono convinto che quando arriva la notizia che la partita verrà giocata, rigiocata, anzi, fate un po' voi. Vabbè, ne riparleremo quel giorno. Poi vuole tanto parlare di calcio, quindi andiamoci. Prego, andiamo avanti.
Nick Quintiliano, buon pomeriggio ragazzi.
Ciao.
Ascoltate, io sono praticamente schifato. Nico da Roma, scusate. Perché non è possibile accendere la TV, vedere programmi sportivi che ci denigrano. Accendere la sera e vedere che si inventano.
Ragazzi, è un continuo.
Mi bippo da solo. Su è cose passate completamente inventate, dialoghi che non esistono. È cominciato tutto con Suarez, si va avanti adesso con i sette nostri che sono andati via dalla bolla.
Con la Juventus che aveva avvertito l'autorità, dunque.
Fatto. Cosa devono fare allora? Squalificare tutta la squadra?
Non è che possono seguire i calciatori con
la squadra deve,
con i 0-0-7.
Deve mettere bocca un attimo ai microfoni e difendersi come si deve da quello per cui è attaccata sia lei
grazie. Andiamo avanti un po' più brevi. Ciao, grazie. Andiamo avanti un po' più brevi.
Ciao Nicola, sono Giancarlo. E che ti devo dire? Mi hai fatto emozionare. Questa è la grinta che deve avere la nostra società. Queste sono le scelte che deve fare. Grandi, forti. Ora dobbiamo veramente uscire denti e lottare. Grazie ancora.
Grazie a te, andiamo avanti. Grazie a voi.
Ciao Nick. Massimo, ciao. Allora, in realtà avevo mandato un messaggio completamente opposto a quello che sto per dire. E dopo ciò che ho ascoltato, ti dico, allora voglio essere provinciale anch'io. Veramente, non gliela voglio dare vinta a questa gente. Non gliela voglio dare vinta. Hai perfettamente ragione. Così è millantare e mistificare la
mistificare
realtà.
Mistificare la realtà, sì.
Un saluto.
Non è accettabile in un canale, ripeto, che paghiamo tutti. Bisogna cercare, per quanto sia possibile, soprattutto quando si ricoprono certi ruoli, togliersi la sciarpa dal collo, guardarsi allo specchio e dire: ma io sto facendo bene il mio lavoro, sto facendo buona informazione. Ieri sera purtroppo non è stata fatta buona informazione. Prego.
A tavolino a Napoli, che ha torto marcio, dimostra che se fai casino con i media, con gli avvocati, tutte cose che la Juve non fa mai, viene insultata e sbeffeggiata, per esempio anche sul caso Suarez, però, dove non c'entra assolutamente
niente. Ma a un certo punto,
questo dimostra che se ti difendi, anche se hai torto marcio, in Italia la scampi sempre. Quindi questo dovrebbe servire molto alla Juventus direzione, perché dello stile, se ti fai sbeffeggiare e prendere in giro, cioè non te ne fai niente, diventi solo un bersaglio.
Grazie.
Non so cosa ne
è
pensi.
Stato,
ciao da Luigi.
Ciao Luigi. Credo questo sia
il problema, sa qual è? Secondo me i 9 anni di successi consecutivi stanno cominciando a dare alla testa.
Completamente, ormai da parecchio, proprio alla testa, sì. Proprio alla testa. Non lo accettano più in qualche modo. Fango, carovane di fango quando è possibile. Sono curioso anche di vedere come finirà la vicenda del centravanti uruguaiano, anche lì magari ci faremo,
di cui non si sente più,
si
nulla,
sente più
ormai
nulla,
perché
magari
la Juve
ci faremo qualche risata, poi anche lì sarebbe da intervenire forse, che dite? Non lo so, ditemi voi. Io alzo le mani, ripeto, io mi avviso per protesta, segnale forte Juve Napoli, Juve non ti presentare, non mi presenterei, dagli 3-0, fai proprio questo, la volevi, prenditela, dai, lo vinciamo lo stesso. Prego, andiamo.
Nicola, dobbiamo andare via dal campionato italiano, via.
E poi chi lo vince?
Via Tatolletta Maglio, via.
Una grande squadra di calcio, un grande club che dovrebbe essere invece preso anche come riferimento, no? Pertanto per il buon lavoro, no? Per quella che è stata la sua progettualità, questo guardare al futuro, questa questo cambio di direzione ha dato proprio una sterzata, no, al calcio italiano.
E nessuno è riuscito a stare dietro.
E nessuno è stato dietro invece di essere protetto e dire: ma ragazzi, prendiamo. No, ma un tiro al bersaglio continuo. Un tiro al bersaglio continuo. Andiamo avanti.
Ciao Nicola, sono Tony da Latina. Ciao. Trasmissione veramente bella oggi, non perché le altre non sono belle, ma oggi è piena di significati. Io spero che quello che stai facendo oggi tu lo cominciano a fare un pochino in tanti, ma soprattutto che si muova anche la Juventus, perché veramente non se ne può più. Io questi due giorni, cioè, noi abbiamo ragione al 1000 per 1000 su tutto, eppure stanno cercando di buttarci in merda addosso sempre. Io spero che intervenga la Juventus, perché è ora.
Grazie.
Ti faccio ancora i miei complimenti, Tony, e speriamo che ti seguano, perché ma tutti,
non è
perché
questione di seguire,
è ora di un pochino di difenderci, perché non se ne può più, Nicola, non se ne può più.
Grazie Tony, grazie. Dai, un altro, dimmi, ti voglio dire, scusami, ascoltiamolo un altro, dai. Poi, ah, ciao. Ragazzi, io devo dire una cosa, scusami, recuperiamo un balzo dal balza, intorno alle 16:10, perché ieri non è andato in onda, e dunque ci sarà la rubrica di Gianni Balzarini, che solitamente va in onda il martedì con il nuovo orario, la recuperiamo oggi, perché ieri la vecchiaia mi ha fatto un brutto scherzo, ma anche al balza, devo dire, prego, andiamo.
Ciao Nicola, Adriano.
Ciao Adriano.
Ma io dico solo questo, ragazzi, io ormai il calcio ha preso questa piega. Basta andare addosso alla Juve e va tutto bene. Va bene così. Se loro va bene così, per noi figuriamoci che vinciamo da 9 anni. Andremo avanti a vincere. Questi, secondo me, si ammazzano, si vanno in
Che si inventeranno.
Non è possibile,
non è possibile
tirare, ragazzi, fuori delle cose che... Boh, poi alla fine se stai a guardare queste cose...
Grazie. Un po' più breve, amici, mi raccomando. E amici, io ho cercato di mandare questo messaggio, credo che sia stato chiaro, Quintiliano, no? Con tutto il cuore, a me non interessa veramente Juve-Napoli, la partita. A me interessa innanzitutto il bene del calcio, perché sono completamente innamorato dello sport innanzitutto, poi mi piace il calcio, mi piace di quello che rappresenta, quello che ci trasmette, le emozioni, i suoi valori. E io dovrei accettare che il campionato, caro Quintiliano, possa essere anche a rischio, no? Dopo questa vicenda.
No, può essere, se danno il rinvio della gara, sì.
Perché è stata tirata fuori,
anzi,
una vicenda
Nicola,
poco,
che
poco
tanti
chiara,
presidenti,
amici,
sono arrabbiati con De Laurentiis, ma per questo motivo, certo.
È una vicenda poco chiara, no? Perché ripeto, ribadisco, appena uscito il nome delle, che cos'era, Zielinski, il primo
Zielinski,
bisognava allora a quel punto intervenire. Cosa mi rappresenta la sceneggiata che è stata fatta? E ripeto una cosa, a capo di chino il Napoli non ci è mai andato, la squadra del Napoli, sono andati avanti i responsabili dell'area comunicazione, come spesso accade. Il Napoli squadra non è mai partito per capodichino, dunque anche lì bisognerebbe far chiarezza. Appena corretta informazione, ci fermiamo.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Secondo tempo di questa puntata di Stile Juventus del 7 ottobre. Per ora archiviamo il discorso Juventus-Napoli, ci siamo espressi e basta.
Sono tanti messaggi testuali.
Tanti messaggi,
però,
tra poco li leggeremo, abbiamo tanti audio. 340-54-25-324. Si è chiuso il calcio mercato sabato, sì, sabato. Io sto alla vicenda di sabato, dicevo lunedì sera alle 20 si è chiuso il calciomercato, ne abbiamo parlato non molto, devo dire, e adesso con Gianni Balzarini faremo un po' il punto della situazione, insomma, su questa nuova Juventus di Andrea Pirlo, che ci fa sognare e speriamo ci possa regalare delle belle soddisfazioni. È importante, insomma, divertirsi con la propria squadra del cuore. Poi se riusciremo nuovamente a trionfare, saremo felici, se no applaudiremo gli avversari,
sperando sempre che ci facciano giocare, però.
Sempre, se insomma i signori di Napoli ci permetteranno di giocare questo campionato, non i signori di Napoli, perché poi vengo, insomma, chi ha architettato sto gran casino, direi. C'è il Balza, ce l'abbiamo il Balza. Il Balza si è fatto vecchio ormai. Ormai è quasi più vecchio di me. Anzi, è sempre stato un po' più vecchio di me, però si è fatto vecchio. Ieri veramente è stata proprio la sagra degli anziani, insomma, della memoria che va al vento, possiamo dire, anche perché eravamo coinvolti da tutto questo gran casino che stiamo commentando nelle ultime ore. Ma noi vogliamo parlare solo di pallone che rotola, solo di squadre in campo, solo di prospettive. E dunque, eccezionalmente, di mercoledì, la rubrica Un Balzo dal Balza. Buon pomeriggio Gianni.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao Gianni.
Ben trovato. Come va?
Bene, bene.
La tua ASL che dice?
Che posso uscire.
Benissimo, allora questo, partiamo subito da questo presupposto.
Ho la mascherina, ma posso uscire.
Ok, perfetto. Caro Gianni, allora, si è chiuso il mercato lunedì alle 20, devo dire una Juventus che si è data, finalmente, noi non lo amiamo molto, si è data una bella ringio, ha fatto un bel lifting la signora, la vedo molto molto bene, molto bene.
Allora, l'età media è stata abbassata a 27 anni, l'altro dato importante che ho letto è che l'età media dei nuovi arrivi è di 22,7. Quattro anni meno rispetto ai nuovi arrivi dell'anno scorso, quindi insomma sono molto molto fiducioso e molto contento di vedere lanciare i giovani, di vedere un italiano in più come Federico Chiesa, e ripongo tantissima fiducia e tantissime credenziali in lui, assolutamente.
In entrata credi sia stato fatto veramente tutto, oppure tu per esempio avresti fatto mi riferisco al centrocampo, tanto per intenderci.
Se potevo andarmi a riprendere Pogba ci andavo a piedi a riprenderlo. Pogba. Bisognava tenere conto della situazione e delle evidenti difficoltà un po' di tutti, e in particolare della Juve, di fare un certo tipo di mercato, e quindi non si poteva.
Beh, certo, a questo punto, se tu dovessi fare, come ieri l'abbiamo chiesto, ieri toccava a te, ma sei balzato al mercoledì solo per questa settimana, abbiamo detto.
Sì, sì,
e le prime quattro, ma non necessariamente in ordine, le prime quattro dopo il mercato, secondo te adesso quali sono di squadre? Ammesso che tu abbia cambiato idea rispetto, per esempio, all'inizio.
No, ma io più che quattro ne vedo due, che sono Juve e Inter.
Per
Inter
lo scudetto.
Sì, sì.
No, ma in generale per le quattro, diciamo, ieri abbiamo lanciato un po' questo sondaggio, no? Senza ordine d'arrivo, le quattro candidate, no?
Ma sai che dopo Juve e Inter non me ne vengono in mente altre. Allora, io credo che l'Atalanta abbia fatto poco, ma quel poco l'abbia fatto bene.
Sì.
Cioè, Miranchuk è un giocatore molto interessante, e quindi credo che vada ulteriormente a rafforzare una squadra. Si sprecano gli aggettivi ormai, cioè, sono finiti gli aggettivi per definirla, perché 13 gol in tre partite, questo modo di giocare da PlayStation che tutti conoscono, ma dal quale tutti si fanno fregare, è veramente sbalorditivo. E poi adesso onestamente, guarda, non mi vengono in mente altre operazioni che possono aver così sconvolto il mercato o il mercato di una squadra da poterle far fare un grande salto di qualità. Aiutatemi voi, perché questo
aspetta, però mi sa che c'è stato un qui pro quo. Io mi riferivo solo alle quattro squadre che arriveranno. L'Inter senza ordine, senza ordine. Io ho inserito il Milan. Ho inserito il Milan. Ho detto, ma
diciamo
chissà.
Che tra Roma, Napoli e Milan probabilmente si giocheranno un posto.
Quindi ecco, tieni fuori la Lazio.
La Lazio non la vedo molto migliorata, onestamente, rispetto all'anno scorso. Ha una partenza difficile quest'anno, ma tutti gli anni parte male, Simone Inzaghi. Poi comincia il filotto di 15 risultati utili consecutivi e la riporta in carreggiata. Però, onestamente, rispetto all'anno scorso non vedo grossi cambiamenti o cambiamenti significativi. Perfetto. Da poter dire che... Tant'è vero che mi sembra che ci sia un certo malumore a Roma tra i tifosi laziali, perché l'anno in cui rientra la formazione in Champions League, ecco, anche la panchina è corta, insomma, sostanzialmente, dal punto di vista qualitativo.
Ascolta,
e quindi la Lazio la terrà un po' fuori da questa corsa.
Prima di salutarti vorrei chiederti un giudizio, un pensiero su uno degli argomenti che sicuramente sarà tra i più trattati. Evidentemente, lo sottolineo, lo premetto, un grande club, una grande squadra deve avere una rosa importante con giocatori che sappiano circolare durante la stagione e dare il proprio contributo. Ma questa vicenda di Dybala adesso, il posizionamento, come ci schiereremo con Chiesa e Kulusevski... terrà banco o credi che verrà chiuso il discorso presto?
Tiene banco fino a quando non si ricomincia a giocare.
Tiene banco.
Fino a quando non vedremo le soluzioni che adotterà Andrea Pirlo, che non saranno soluzioni univoche, terranno conto del grande potenziale che ha questa squadra in attacco. Mi sembra che anche la Juve stia sposando la linea, tanto per citare ancora la stessa squadra di prima, la linea portata avanti negli ultimi due anni dall'Atalanta, della spregiudicatezza controllata, nel senso che molto offensive, lo è diventata anche l'Inter, lo sta diventando la Juventus, la nuova filosofia è meglio vincere 5-4 che 1-0.
Non la sposo molto in questa filosofia.
Ma in controtendenza con la tradizione del campionato italiano.
Rischi di più.
Io sono per il vecchio stampo, sì.
Esatto.
Però ne guadagna sicuramente lo spettacolo, la voglia di vedere le partite, di assistere. Insomma, parliamoci chiaro, l'Atalanta non se la sarebbe filata nessuno fino a 2-3 anni fa. Adesso quando gioca l'Atalanta vai a guardare la partita dell'Atalanta, perché sai che vedrai tanti gol, e sia realizzati dall'Atalanta e magari anche presi dalla stessa squadra.
È un bel calcio, sì, frizzante.
Però è sicuramente uno spot per l'appassionato.
Questa crescita dell'Atalanta è davvero qualcosa di interessante, stuzzicante.
Dico, onestamente, se adesso sono talmente tante le partite che non è che uno per forza le deve guardare tutte, anche perché onestamente uno ha anche una vita e
ci proviamo.
Ecco, ci si prova nel limite del possibile, no? Quindi, però, quando esuli dal tuo lavoro, che ti impone comunque di guardare la squadra che segui, devo dire che al di fuori della Juve, se c'è l'Atalanta, io mi fermo e guardo l'Atalanta.
Condivido anch'io.
Ma perché mi piace, mi diverte.
A me diverte anche la Lazio, guarda.
Certo.
Una squadra che comunque le partite della Lazio sono sempre diversi gol.
Quando fa la Lazio,
insomma, una buona. Certo. Interpretazione, devo dire, assolutamente. Gianni, un abbraccio, ci ritroviamo martedì.
Ciao Gianni, buon lavoro.
Dunque, un balzo dal balzo, ogni martedì, oggi eccezionalmente di mercoledì, abbiamo tanti messaggi, ragazzi, i temi li conoscete, sono quelli che abbiamo trattato fino adesso, torniamo a parlare anche di calcio, insomma continuiamo ad esprimere un pensiero, un giudizio su questa neonata Juventus di Andrea Pirlo. La rivedremo in campo, come ho detto ieri, tra una quarantina d'anni probabilmente, chissà, non ci saremo più, ma io riuscirò a vincere questa benedetta Coppa dei Campioni? Io parlo solo io, in questo caso.
Non lo so, dalla duemillesima è un'esima puntata.
Oh ragazzi, settimana prossima divento vecchietto, eh? Cari miei, divento vecchietto.
In realtà già lo sei.
Già lo sono, però insomma devo raggiungere un bel traguardo, 2000 puntate. Mamma mia. Lei Rossi dov'era? Dov'era quando io andavo?
Stava progettando la birra.
Quando il 26 agosto 2001 sono andato in onda per la prima volta. Lei mi deve dire dov'era, 19 anni sono passati. Mamma mia. Vabbè, però i capelli già non li avevo, dunque. Avevo già questo look. Insomma, così. Con tanti capelli belli, eh? Non rida, lei si sbriga. Oggi si è presentato, ragazzi, voi non potete immaginare. Una cosa, una magliettaccia, Quintiliano.
Sembra uscito
una cosa brutta.
Sembra uscito, ma neanche, non so da dove.
Ma mamma mia, guarda, non c'è qualcuno, una compagna, un gatto che gli suggerisca cosa mettere, vabbè, cosa indossare. Prego, Rossi, andiamo con gli audio. Non mi vuol mandare, un grande cavolo. Lei è una brutta persona, Rossi, prego.
Ciao Nick.
Ciao.
La classica sceneggiata napoletana. Qui va a finire che non solo che non hanno sbagliato con questi fenomeni napoletani, ma quasi quasi vedrai che verrà penalizzata la Juve. Ciao Giuseppe Bianconero.
Ciao Giuseppe, andiamo avanti, poi veniamo ai messaggi di testo. Quintiliano è già pronto. Quintiliano, veramente, ormai per i messaggi di testo è straordinario. A un ritmo riesce, io non ce la faccio. Prego.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Nico, sono perfettamente d'accordo con te. Non deve presentarsi in campo la Juve. E deve battere un po' i pugni sul tavolo, perché cioè, ieri è stata una serata, cioè, tra le Iene e
dai
due, che poi per fortuna non l'ho vista.
Tutto
quella
prima serata.
È scandaloso. Ciao ragazzi.
Giravi canale, vedevi, capito, che dalla TV trasudava anti Juventinità. È stato bellissimo.
Serata più nera che bianca.
È stato veramente un gran momento. Prego. Beh, io ripeto, mi ci sono trovato per caso sulla trasmissione di Re2, TG2 Post, se non sbaglio, perché stavo seguendo l'ultimo momento del telegiornale, l'ultimo servizio del telegiornale. Poi non ho cambiato canale ed è iniziata questa trasmissione che parla di Juve-Napoli e ho detto vabbè, fammi vedere, no, faranno chiarezza, cercheranno. E invece, ripeto, in diretta dalla trattoria pizzeria da Gennarino, prego.
Dopo in Italia basta che si parla di Napoli, ci riempiamo la bocca perché Napoli è il paese del sole, perché sono bravi, perché sono emarginati, perché sono... ci hanno sempre insulti razzisti. Diciamo la verità, che ogni domenica dove vanno razziano tutto, bisogna chiudere gli autogrill, i negozi, non... dove passa il Napoli è un bordello,
ragazzi,
diciamo la realtà,
ragazzi.
Che hanno il sal San Paolo non può entrare in
ci stanno delle situazioni alcune volte difficili,
ma è però generalizziamo,
vi prego, ci tengo molto
magari
a questa
per
cosa.
Pochi, no?
Perché ci sono comunque, però ripeto, l'ho detto ieri con grande schiettezza, hanno un po' il manifesto, no? Come manifesto della città, ci sono tutte le cose meravigliose dell'arte, della loro cultura, della loro tradizione, ma c'è pure il gioco delle tre carte, insomma. Questo è, se vogliamo poi dir di no, diciamo di no. E poi questa bellissima musica che io adoro, la mitica Tarantella. Ricorderai durante... poi io sono talmente innamorato, no, dei film di Totò, no, di quegli anni, degli anni 50, soprattutto quelli fine anni 40, anni 50, qualcosa. Raccontano poi quella Napoli dei primi del Novecento, una delle città più eleganti in assoluto, no, più belle ed eleganti del nostro paese. Andiamo avanti. Caro Rossi Bus. Niente, bocottaggio.
A parte le varie posizioni di parte che hanno assunto ieri tutti i vari ospiti, quello che lascia perplesso sono le dichiarazioni del professor Ricciardi, che in realtà smentisce quello che il giorno prima aveva detto il ministro dello sport Spadafora, che aveva appunto sostenuto che il protocollo andava bene così com'era. Quindi lui, in qualità poi di consulente del governo, smentisce quelle che sono le, dicendo che il protocollo non andava bene, smentisce quelle che sono le dichiarazioni del ministro di appena 24 ore prima. Una cosa assurda, veramente assurda. Un abbraccio e sempre forza Juve, Rosario da Frattamaggiore.
Ciao Rosario.
Peraltro Ricciardi, aggiungo che è stato determinante ai fini della validità del protocollo, perché è il consulente proprio per il Covid, quindi quando la Federcalcio ha presentato il protocollo abbiamo dato
la scorsa settimana,
persona
molto,
diciamo che
molto gradevole. Quello anche che lui ieri secondo me si è fatto un po' coinvolgere da...
forse comunque
dal legame detto, con la propria città, non lo so,
ha ragione il nostro radioascoltatore, perché quello che ha detto Spadafora sulla validità e intoccabilità, aggiungo io, di questo protocollo l'ha smentita lo stesso Ricciardo. Quindi o fanno un protocollo nuovo, ma in ogni caso il Napoli ha agito sotto regime del protocollo che è ancora attuale.
Perfetto,
quindi doveva partire.
Perfetto, caro Rossi, possiamo andare 340 542 5324, gli argomenti sono quelli che stiamo trattando, continuate, siamo qui per voi, prego.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano,
ciao
Ivano da Catanzaro.
Ciao Ivan.
Sono favorevolissimo all'analisi che avete fatto, sono d'accordo con te Nicola per non dargli la vinta a questi personaggi, quindi io sono favorevolissimo e ti appoggio nella battaglia che stai facendo contro questi qua, perché adesso è ora di finirlo. Ne abbiamo passate tante, ma adesso siamo arrivati al limite della sopportazione. Grazie, fino alla fine forza Juve.
Sto pensando, Nicola, che se smetteranno significa che la Juventus non sta vincendo più, quindi sarei quasi contento se continuassero.
Beh, sicuramente tornerà lo smile, ricorderai lo smile di La Poelcan, dobbiamo mettere lo smile sulla maglia, sì, dopo essere stati mazziati, cornuti e mazziati nel 2006, pure lo smile, capito? Ma dai ragazzi, caro Lapo, ti abbraccio caro Lapo, lo voglio vedere in diretta, mi piacerebbe vedere, perché Lapo è straordinario ragazzi, è una persona simpaticissima, bella persona Lapo, prego.
Ciao a tutti ragazzi, ciao Nicola, ciao Quintiliano, sono Angelo da Frosinone.
Ciao Angelo.
Io sinceramente da quando sono nato sento sempre dire a noi juventini che siamo ladri, che rubiamo, che ci compriamo gli arbitri, che ci compriamo di tutto. Sinceramente mi sono rotto E questa volta i furbi sono stati loro, noi non lo siamo, penso, mai stati. Abbiamo sempre giocato e lottato sul
campo.
Ma
qualcosina nell'armadio avremo anche noi.
Non deve
passare
questa storia di ripetere di fare la partita. Hanno sbagliato, hanno provato a fare i furbi, devono pagare.
Grazie,
pagare 3-0.
Forza Frosinone. Forza Frosinone. Che dice il Frosinone? Voglio sapere tutte le news del Frosinone,
del mercato. E
comunque
quest'anno
io,
spera che...
io non ho trovato un compagno di lavoro, io ho trovato il mio cronista personale, insomma, qualsiasi dubbio, così, soprattutto su queste vicende, io interpello lui e lui fa chiarezza, mi spiega tutto con calma, mi dice guarda così così così, dico va bene, ok, speriamo di non parlarne più,
no,
allora,
dai,
di parlare di calcio,
parlare di calcio,
ecco, basta, anzi ti voglio mettere in porta alle prossime puntate e tirarti quattro bombe con
della
il
birra di Rossi, dei cartoni
birra
animati
di Rossi.
Preparatevi
perché la settimana prossima, ragazzi, ma non so neanche sperando questa settimana,
questa settimana la
leggeremo dei sondaggi,
questa settimana fino a quando non uscirà il verdetto del giudice sportivo, la vedo un po' complicata.
Va bene, andiamo avanti.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, Emiliano da Roma.
Grazie
perché siete gli unici che ci mettono la faccia, che ci mettono la parola, soprattutto in questa situazione. Non c'è un rappresentante della società Juventus che si presenta davanti a una telecamera o tramite un giornale e quereli queste persone. Non è possibile accettare questa condizione. Sono anni che ci gettano merda addosso.
Sentimento popolare.
Lo stanno facendo in qualsiasi modo.
Ricorderete
Suarez,
cosa accade nel 2006.
Il giocatore uscito dalla bolla, e Han venduto in Qatar, dove è stato venduto. Cioè, si stanno appigliando a tutto.
Grazie.
Basta.
Ciao, grazie.
Ci vuole gente come voi.
Grazie, troppo buono. Non siamo nessuno,
soltanto
ragazzi,
alla terza giornale, vi rendete conto?
No, volevo dire una cosa. No, ricordo il sentimento popolare, Quintiliano, del 2006, quando dopo qualche mese venne spiegato.
Lo ricordo anch'io.
Quella frase, mamma mia. Beh, ma poi il sentimento, ma ragazzi. E allora non possiamo, dopo aver subito quello che abbiamo subito. Veramente, quando sapete come la penso, un amico è stato carinissimo, credo su Facebook, mi ha scritto una cosa proprio sotto il mio post quando ho detto domani mi faccio sentire, insomma, ho scritto me li magno tutti, no? Era una provocazione, ovviamente, nel senso rispondo al fuoco perché qualcuno deve rispondere al fuoco, noi abbiamo la possibilità di avere un microfono e cerchiamo comunque, no, come piace a noi, ma credo che non abbiamo offeso nessuno, però io posso essere in disaccordo con la trasmissione, con le trasmissioni andate in onda ieri, perché ripeto, soprattutto in quella che ho seguito sul TG2 ho notato una faziosità evidente, Quintiliano, no? È una cosa talmente,
era una cosa più unilaterale, quasi
unilaterale, non sembrava una trasmissione che andava a analizzare il fatto dal punto di vista giornalistico, giuridico, ma sembrava una, insomma, la trasmissione di un canale napoletano. Questa è stata la percezione, no? Perché ripeto, non c'era contraddittorio se non quel povero Antonio Gabrini che stava lì come non so cosa.
Io gli ho anche, sono state dette delle inesattezze.
Io gli ho anche lasciato un messaggio vocale dopo la trasmissione dicendo se voleva partecipare. Oggi ho cercato il direttore San Giuliano, direi due, ho cercato di contattarlo con garbo, educazione. Il mio invito è stato declinato. Prego.
Buonasera Nicola, buonasera Quintiliano,
buonasera,
da Roma.
Ciao.
Allora,
ciao,
io mi sono fatto un'idea su questa vicenda, per me non esiste neanche discussione e secondo me io ho trovato anche assurdo che ieri il giudice sportivo non abbia assegnato subito il 3-0 a tavolino alla Juventus.
Io
perché
invece
mi sembra abbastanza
c'è qualcuno che ci sta scrivendo a questo giudice sportivo a che fare col Napoli,
perché la squadra
che
ospite non si è presentata in campo, punto, non esistono né se e né ma, punto.
Grazie. Ciao,
purtroppo, Michael, esistono i se e i ma in questo caso. E l'aria che tira è quella di un rinvio della
però
gara.
Però io ti voglio fare una domanda secca, Quintiliano. Tu sei d'accordo con questa mia proposta provocazione, barra provocazione? Se questa partita dovesse essere giocata tra qualche mese, la Juventus, per fare un gesto, ripeto, potrà anche perdere la partita, far quel che gli pare, potrà far ricorso. Voi la volete portare sul ricorso e noi la portiamo sul contro ricorso, ok? Non si presentasse o schierasse la primavera?
Non lo so, Nick, cioè sarebbe da pensare.
Io godrei. Perché ripeto, godrei per un... Basta. A un certo punto mettere... Sarebbe una deadline, no? Ti dico basta, adesso basta. Non mi faccio prendere in giro.
Sarebbe quasi un'umiliazione per il Napoli a quel punto.
Appunto, perché... non mi faccio prendere in giro e non mi faccio assolutamente... umiliare, perché questa sarà umiliazione, perché qui fare questa cattiva informazione è umiliante per i tifosi della Juve, perché non è corretto, ragazzi.
Ma in generale, secondo me, per i telespettatori che comunque stanno seguendo, tutti, ripeto, la TV pubblica.
Ragazzi, se fosse stata Inter-Napoli, io ve lo giuro, nuovamente l'ho fatto, l'ho detto anche lunedì, ve lo giuro, avrei detto le stesse identiche cose. Questa vicenda non mi piace, puzza di bruciato. Intervengano per cercare di arginare la cosa e non dargliela vinta. Io non ho le prove, ovviamente, non abbiamo le prove, no?
No, no, certo.
Però, così, la percezione, l'intuito e soprattutto la mancanza di bolla ai giocatori del Napoli che doveva scattare martedì mi fa pensare che qualcosa in questa vicenda sia poco chiaro, no?
Chiaro.
Poi, ecco, poi magari, ripeto, no, sbaglio. Se...
Cioè, quello che dico io, Nicola, se il Napoli era preoccupato di contagiare la Juventus o comunque altri...
Ma va là.
Sicuramente avrebbe portato appunto la squadra in ritiro, quello diciamo che prevede,
non scendevano in campo col Genoa, ecco,
quello che
così
prevede il protocollo.
Se fossero stati così preoccupati, quindi preoccupati, non scendevano neanche in campo col Genoa, no?
Insomma, no, sembra strano che la preoccupazione arrivi da chi invece ha disatteso tutto nella famoso consiglio di Lega, no? Parlo di De Laurentiis, che è stata una cosa clamorosa quella, insomma, presentarsi quella, con l'accenno di febbre a una riunione con 20 presidenti, oggettivamente, ostriche, sì, e poi dopo davanti ai microfoni e tacchini, peraltro senza mascherina, insomma, sembra quantomeno bizzarra la cosa.
Tutto abbastanza bizzarro, sì, mi piace. Caro Rossi, io dovrei darle la linea. Lei che mi dice? Possiamo andare? Ok, a tra poco.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Si disquisiva. Stavamo disquisendo.
Indovinate su voi, cosa state disquisendo? 3-4-0.
Sì, disquisiti. Bene, tante cose, no? Leggevamo i vostri messaggi. Amici, bentrovati, ultimo segmento di trasmissione, puntata del 7 ottobre 2020. Che anno orrendo, mamma mia.
Spero finisca presto.
Mamma mia, guarda, tornando indietro, quando ha detto, beh, quell'anno però certo è stato proprio un anno. E questo che è? Da buttarsi davvero da...
A meno che non ci sia una coda positiva per noi in quest'ultimo, nel rush finale dell'anno. Magari accade qualcosa di positivo, non lo so.
Io ho due gratta a vince a settimana.
Allora, se non ci vedete più qui fra qualche giorno, vuol dire che abbiamo fatto 6 al Superenalotto.
No, veramente è stata una cosa... No, allora facciamola. Rossi, se dovessi vincere 10 milioni al Superenalotto, quanto lei crede di meritare eventualmente come regalo? Dai, 5 Ammazza. Milioni addirittura, la metà, insomma, neanche a mia madre. Lei quanto vorrebbe?
Io mi ha contato di 1 milione.
Un milione
per sistemare le cose.
Io invece faccio come Lino Banfi al film Al bar dello sport. Ti regalo un cappotto di cashmere, va bene?
No, io
ti regalo un cappotto di cashmere cortesemente. Cioè, ok? Cioè 5 milioni e 1 milione. Oh! Ma che volete?
Vabbè,
ma vi regalo.
Euro,
allora, a te, euro, guarda, allora. Anche lui è un bel disgraziato, fa parte, noi siamo un bel trio di disgraziati. A Federico Rossi regalo, insomma, va bene, mi sono affezionato a lui, gli regalo direi 10.000 euro.
Mamma mia.
10.000 euro, dai, già, va bene.
Sì, penso
io. Ho capito, ma ho altre persone pure, dai, vabbè, facciamo 15.000 euro. 15.000 euro se ne va con le sue donnine a fare un paio di viaggi là nei paesi dove
io ho esigenze diverse.
Dove, insomma, ecco. Dicevo, mentre a lei infatti oggettivamente le do qualcosa di più, direi un 50.000 euro.
Ah, grazie, però va bene, ma contento.
Beh, dai, mi sembra onesta.
Ma contento.
Bene, poi l'altri farò un po', no, molta beneficenza e poi mi vado a mangiare, mi compro 4-5 case in giro per il mondo. Una me la compro a New York, lo so.
Pensavo a Napoli.
Perché no? A Napoli se mi piacerebbe, Posillipo, magari un bel terrazzo, uno dei panorami più belli in assoluti del mondo. Allora, ragazzi, ma questo non accadrà mai, dunque è inutile sognare, però sognare fa anche bene.
Ogni tanto
aiuta
dai,
un po' lo spirito, insomma, qui a forza d'antidepressivi Possiamo andare con i messaggi di testa. A proposito di depressione, io direi di dare la linea Euforia Quintiliano. Prego, Euforia, prego.
Ciao Nicola, è uno schifo queste trasmissioni,
ecco,
di buffoni.
Questo schifo, come l'ha detto. Era proprio verso me.
Perché non dicono dei torti che abbiamo ogni anno? Siamo la squadra sempre bersagliata. Agnelli deve intervenire, Gianluca da Roma. Sì. Per la cronaca, grazie, la sfida contro l'Inter, l'arbitro era Orsato.
Orsato, certo.
Alle Iene non c'è nessuno che glielo spiega, glielo fa pubblicare in una trasmissione, altro programma spazzatura. Saluti da Marco.
E questo sarà, sarà la cantilena e la colonna sonora dei messaggi letti da Quintiliano. Prego. Però si potrebbe fare meglio, secondo me potrebbe andare sulle comiche. Prego, andiamo.
Ciao Nicola, Napoli TV, conduttore Elemento nei dubbi, dando corda a Cavallaro, campionato falsato, la Juventus dovrebbe perdere scudetti o retrocedere.
Tutto.
Che cacchio succede, Nicola? Ma una denuncia per diffamazione mai? Angelo dall'Austria.
Toglieteci anche le strisce dalla zebra, vogliamo essere tutti neri o tutti bianchi?
Dall'Austria.
Che dici, tutti neri o tutti bianchi? Ci facciamo togliere pure le strisce?
Ormai.
Vabbè, dai, però allora, a questo punto toglieteci quelle bianche, almeno siamo un bel cavallo nero alla Zorro, no? Quello di Zorro.
Dall'Austria, dall'Austria.
Dall'Austria.
Queste persone stanno bene solo al circo e ti dirò, secondo me la società fa bene a non rispondere mai a questi soggetti. Lasciamoli scoppiare, facciamoli diventare matti.
Amico
Massimiliano
mio,
da Roma, ci siamo vicini, a mio avviso. Ci siamo vicini.
Un po' la diffamazione però non è accettabile. Oh, finalmente, questo è quello che volevo. Prego.
Il pecoraro, un piccolo palamara, usa il suo potere per favorire una parte a lui gradita e per colpire gli altri. Uno schifo e basta subire. Siamo stufi. Andrea di Chianni. Andrea, devo dire che Palamara accontentava un po' tutti, era trasversale nei suoi modi di agire. Serve una presa di posizione, stanno facendo di tutto per distruggere il brand Juventus ed io non capisco perché non partano querele per diffamazione. Ciao da Luca. Ciao ragazzi, sono infuriato più di Nicola, si sta cercando in tutti i modi di coprire cosa abbiano combinato a Napoli tra servizi delle Iene, guarda caso proprio ieri, prime pagine
tutto
dei
ieri,
giornali
tutto,
che scrivono dell'evasione dei nostri per andare, l'evasione mi sembra un po' esagerato, per andare in nazionale,
sono
come se a noi facesse, esatto, Maurizio da San Benedetto,
Bibbia la continuasse.
No, Maurizio, è stato fatto tutto nella norma, fortunatamente. Il signor De Laurentiis è più di un anno che spinge per i playoff, altrimenti a studiare il campionato risulta noioso, sarebbe quindi il loro unico modo di avere una possibilità di vincere. Con quello che ha fatto si è creato un precedente
cose,
che con molta probabilità potrebbe portare
potrebbe,
ai playoff,
sì, comunque,
in caso di mancato 3-0. Forza Juve, Francesco da Piombino, questa è un'ipotesi non proprio peregrina.
Mamma mia, ragazzi, ma perché?
Ragazzi, non sviamo, non c'entra l'ASL. De Laurentiis voleva rinviare la partita telefonando al nostro presidente già prima delle notizie dell'ASL, è vero. È tutta una ripicca, di quel puntini. Penso sia il momento di mettere in discussione la società per il suo silenzio nei confronti della Canea anti-Juve, differente alle emozioni dei suoi tifosi. È un altro rimprovero per non aver mai voluto costruire una super squadra capace di zittire queste persone veramente cattive nei confronti della nostra squadra. Scusate, manca un aver, avevamo capito, Enzo da Napoli. Attenzione a come ha parlato De Magistris, intervento spontaneo e non spontaneo, Gianluca da San Marino.
Ma guardate, ragazzi.
Campionato falsato, mi aspetto una presa di posizione del Genoa alla partita a Napoli da annullare. Ciao da Luca. Quando succede qualcosa col Napoli, non solo si mobilitano pseudo VIP, giornalisti, pseudo, cantanti, scrittori, giudici e compagnia bella. E noi zitti, perché Enzo da Napoli. Tutti pseudo qua.
Tutti pseudo.
Buon pomeriggio, chiediamo alla Juventus, al presidente Agnelli, di iniziare a portare chi diffama in tribunale. Basta, non se ne può più. Ciao, firmati. Scusate, ma se il Napoli rispettava il protocollo, isolava i due positivi, metteva il gruppo nella bolla ed eseguiva i nuovi tamponi, a quel punto con i doppi negativi la trasferta di Torino non era a rischio neanche per la salute dei cittadini.
No.
A me sembra piuttosto chiaro, Simone da Vignola.
Caro Simone, anche a noi sembra
anche
chiaro.
Anche se sono due cose un po' distinte.
Sì, un po' distinte, però se loro alla prima
usavano più cautela sicuramente c'era più possibilità che partissero.
Quello là, siamo...
L'avvocato diceva, a meno che non sia stato violato il protocollo, ed è chiaro che sia stato violato, perché dopo la positività di Zielinski pare che i giocatori del Napoli, anziché essere in bolla, erano in giro per la città. Ma appunto, se è stato violato il protocollo, non è ancora peggio per il Napoli? Grazie da Santo. Santo, in questo caso però la pena prevede Santo, la penalizzazione o un'ammenda? Il non presentarsi prevederebbe un 3-0 a tavolino. Io uso il condizionale ormai.
No, se lo dice lui, fidati.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, sono Stefano da Marinianello. Ormai è certo che Juventus-Napoli sarà giocata, ma se in quell'occasione malauguratamente i bianconeri avessero a disposizione il numero minimo di giocatori, 13 aggiungo io, non potendo chiedere il rinvio e tra i positivi ci fossero tutti migliori, ce la prenderemo in quel posto due volte. Che ne pensate? Speriamo che questa prospettiva
di andiamo con l'Under 23.
Esatto, ecco, alla fine piano piano ci arriveremo. Sto ascoltando, sono senza parole, indignato. Ci mancava che parlasse anche De Pagliaccis, vergognosi, ma il contraddittorio dov'è? Damiano di Civitavecchia, è quello che chiediamo anche noi. Quindi praticamente ogni partita le due squadre si parlano, si mettono d'accordo e cambiano il calendario. Parliamo di cose più serie, Nick, perché non rimetti Pink No degli Aerosmith come sigla? Ciao da Gianluca da San Marino.
Perché non possiamo? Così, perché non è la prima volta che te lo chiedono. Ci chiedono, insomma, cose vecchie. Non possiamo.
Tutto ciò dà veramente fastidio. Spero in un comunicato di Agnelli, perché la RAI ha rotto veramente puntini puntini. De Magistris, invece di parlare di Juve, pensi di più alla sua città. Veramente invivibile. Ciao da Luca.
Allora, aspettate un attimo. Allora, ricapitoliamo, poi torniamo ai messaggi di testo, perché ce ne sono ancora tanti. Abbiamo anche degli audio, vero Fede, da ascoltare. Dicevamo, allora, domani mattina vado al Tabacchi, ok? Prendo un gratta e vince, vinco 10 milioni di euro, ok? Lei voleva, mi ha detto lui, voleva?
No, io a me un milione di euro, che mi
lei 500 mila,
mi piacerebbe, no, 50 mila.
E io invece vi rispondo così, ecco.
Senti, mettiamo invece, mettiamo sempre,
no? Mettiamo.
Che per ipotesi, io ho fatto 13 e ti regalo un cappotto.
Un cappotto. E io mi infilo il cappotto e ti mando a fanculo.
Come l'ha che ha vinto? E se invece ti regalo un cappotto di cashmere?
Ecco la fine che fa.
Il cappotto di cashmere
e ti mando a fare in culo io, perché
e possiamo andare avanti, cosa avete capito? Ma siete terribili, subito.
Ma il cashmere non c'è.
Con le sanguisughe. Avete visto? Questo vi risponderei così. Prego, grazie Rossi. Possiamo tornare ai messaggi.
Buon pomeriggio, miei personalissimi complimenti per tutte le notizie riguardanti la vicenda Juve-Napoli, per la lotta a certi media che non perdono mai occasione per stravolgere la realtà dei fatti e alimentare gratuitamente dubbi e sospetti. Siamo con voi, bravi Nick e Quinto, Pierluigi dalla provincia dell'Aquila.
Caro Pierluigi, grazie.
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 Di cosa stiamo?
Però, l'ultima cosa proprio, veramente, su Quinto... Mamma mia,
mi chiamano tutti così.
No, proprio su ringraziarla.
Ah, sì,
basta.
No, ha detto bravi. Basta. Solo bravo Nick. Quinto,
no,
dovevi
bravo
mettere.
Nick.
E basta.
Oh, caro
al limite Pierluigi. Rossi.
Eventualmente Rossi, ecco, andiamo.
Di cosa stiamo parlando? Dicono di un punto di penalità, proprio una presa in giro. Se fossi in Agnelli mi opporrei a recuperarla a gennaio. Sentite, non parlate di napoletani onesti perché mi girano gli Zebedei. Vittorio.
Dai, per favore, basta con queste stupidaggini.
Buonasera, dobbiamo essere obiettivi. La partita deve rinviarla alla Juventus. Ha rispettato le regole e il Napoli ha rispettato il divieto dell'ASL. Giusto o sbagliato che sia, il nostro presidente per la prima volta non ha fatto una buona uscita. Bastava ribadire che ognuno ha rispettato le regole e gli organi preposti prenderanno i giusti provvedimenti. Oggi non dobbiamo fomentare ma costruire, ve lo dice un tifoso juventino napoletano dal 71, Piero da Napoli. Piero, ciao, però il presidente Agnelli ha detto che la Juventus ha fatto quello che doveva fare, cioè presentarsi. Non ha detto che il Napoli ha sbagliato, non si è proprio pronunciato su Napoli,
cioè,
giustamente.
Ragazzi, veramente, che cosa avrebbe dovuto dire il presidente Agnelli?
Sì, no, infatti. Ciao ragazzi.
Però ieri, ripeto, purtroppo, ieri sta passando il messaggio in generale negli ultimi giorni che la Juventus sia stata scorretta a presentarsi in campo. Io per questo divento matto. Divento matto.
Cioè,
divento matto. Allora lì vedo la malafede. Allora lì non mi piace più.
Vi ricordo un'altra cosa. Il giorno della partita, la Lega Calcio, proprio per, diciamo così, scongiurare qualsiasi equivoco, ha mandato l'ennesima comunicazione con la quale si ricordava che la partita era regolarmente in programma, perché il protocollo lo prevede in quei casi. Sono 40 volte che lo ripeterò.
Sì, arriveremo alla 45esima e poi alla 50esima. Aspetta un attimo, quindi facciamo una rapida carrellata, grazie, di messaggi vocali, poi torniamo a quelli di testo, andiamo in chiusura, grazie.
Buongiorno a tutti, sono Marco da Washington. Io sono veramente indignato, perché questo è scandaloso. Se dovesse mai succedere che la partita verrà rimandata e il Napoli praticamente gli verrà dato ragione, perché alla fine, se succederà questo, tutti potranno fare la stessa cosa, certo. Il campionato non finirà mai, anzi non penso che il campionato finirà,
no.
L'unica cosa che bisogna fare in questo caso è annullare l'europeo. Annulliamo tutte le partite, posticipiamo tutte le partite, le giochiamo a luglio del 2021, ma l'europeo
non facciamo nascere Cristo,
annullarlo,
okay? Per recuperare le partite,
basta, questa, okay? È l'unica soluzione.
Faremo così, così i napoletani, oltre ad aver rovinato il calcio, hanno rovinato anche la religione. Non faremo nascere i napoletani,
secondo me questo amico è abruzzese
non facciamo nascere Cristo. Rimandiamo, non, a Natale giochiamo tutte le partite durante il periodo natalizio, ok? Loro per, no, perché ragazzi, vi prego, lo sappiamo tutti perché non sono venuti a Torino, forza, andiamo, dai, ci prendiamo in giro, andiamo.
Ciao Nicola, ciao Quintigliano, sono Pino da Torino, mi faccio questa domanda.
Ciao Pino, prego.
Ma se la Juventus ha sempre potere, ha sempre compra le cose, eccetera, eccetera, com'è ogni cosa che sbaglia, processi,
questa è la domanda, giornali, per eccellenza, ma
rivoluzioni,
tutto sto potere dov'è?
E poi alla fine non c'è mai niente, perché non c'è mai niente, e gli altri la passano sempre liscia. Ma forse vuoi vedere che non è proprio,
mi sembra proprio di no. Ciao caro, grazie.
Le frustrazioni delle non vittorie, ragazzi, questa
andiamo.
Secondo me,
penso proprio di sì, insomma, secondo quasi tutta la tifoseria juventina. Prego.
Nick, buonasera, sono Antonio da Battipaglia.
Ciao Antonio.
Io non ho parole, sono veramente, veramente esterrefatto, non sono moralmente a terra, non ce la faccio più. Ti invito ad ascoltare l'intervento di Auriemma, perché io faccio nome e cognome, a Top 24 ieri sera. A un certo punto ha detto: il Napoli ha ragione e doveva chiamare l'ASL, tutte le altre squadre che l'hanno fatto devono avere punti di penalizzazione, perché loro erano obbligati a chiamare l'ASL. A quel punto il giornalista del Milan ha detto: allora le altre squadre hanno sbagliato, sì, l'unica squadra che fino adesso si è comportata come regolamento è il Napoli.
Grazie.
Tutte le altre squadre devono avere la penalizzazione.
Vabbè ragazzi, dai, stiamo parlando, insomma, dai.
Forse era il regolamento del regno borbonico, forse.
Ah sì. Probabilmente sì, non potremmo. Vabbè, diamo, dai, grazie caro.
Ciao Nick, ciao Quintigliano,
ciao.
Gianni da Civitavecchia.
Ciao.
Da che mondo è mondo? Se una squadra non si presenta ad una partita, una qualsiasi partita di un qualsiasi sport, gli si dà la gara persa al tavolino. Se il Napoli fosse andato all'aeroporto, l'aereo decolla per problemi, l'aereo è dovuto tornare indietro per X motivi e non è potuto essere allo stadium per quel motivo, tanto di cappello, non gli puoi dire niente. Ma se tu dovevi
comunque
essere a quella partita, a quell'ora, a quel giorno, e non ti sei presentato e non c'è una valida motivazione,
grazie,
la perdi 3-0,
grazie.
Ti metti con la testa giù e te ne torni a casa, perché se non così crei un precedente, punto.
Allora, carta vince, carta perde, carta vince, carta perde, carta vince, carta perde, così è andata, dai, prego. E questo è, ragazzi, poi se vogliamo, ripeto, far finta di niente, facciamolo, dai, continuiamo a fare gli ipocriti e dire no, ma non è vero, non è carta vince, carta perde. Io credo che sia stato fatto il giochino delle tre carte sabato, ben organizzato, ben architettato da Aurelio e i suoi fratelli, compagni. Prego.
Buon pomeriggio Radio Bianconera,
sì,
sono Luca Baerna.
Ciao Luca. Sento, ciao.
L'avvocato Gambino. L'unico scoglio dove si può aggrappare il Napoli è appunto che alla positività di Zelinski non hanno rispettato il protocollo e di conseguenza l'ASL, tra virgolette, è intervenuta affinché mettesse in sicurezza i propri cittadini napoletani. Questo è quello che ho capito in poche parole. Di conseguenza,
è giusto,
se è così, l'ASL
ma sono partiti i treni
ad aver fermato.
Spiegami, ma grazie caro, ma sono partiti i treni quel giorno per Torino?
Sì, ma la cosa strana
treni,
adesso
autobus per Torino, fatemi capire, perché, ma quella sera quando arriva quella cosa dell'ASL, ma qualcuno ha bloccato i treni eventuali bus per Torino.
Oppure
no, per, i caselli, diciamo, autostradali. Per il nord Italia, i caselli autostradali c'erano controlli nelle macchine, magari in gruppo.
No, ma
di,
ha detto
il nostro
amico
che
adesso,
andava a trovare,
Nicola,
altri amici.
Quasi un ossimoro, per l'unica cosa con la quale può aggrapparsi in Napoli è perché non rispetto il protocollo. Ma è sempre il Napoli che ha violato una cosa.
Esatto,
sempre
ragazzi, hanno fatto tutto loro, dai, questa è la sensazione.
Questa vince.
No. No. Quindi alla fine qual è l'esito?
È che alla fine ce perdiamo. No, speriamo di no. Dai, prego, ma per il bene del calcio, perché sennò qui si crea un casino che davvero non usciremo più. Andiamo, dai.
Ciao Radio Bianconera, Francesco da Cuneo.
Ciao Francesco.
La Juventus dovrebbe fare una cosa sola. Lo so che non è possibile, non si può fare, non si può attuare, ma la Juventus non dovrebbe più fare il campionato di Serie A, dovrebbe solo più fare la Champions, mandare l'Under 23 in tutte le partite una volta per tutte, perché adesso hanno rotto tutti e poi tutti. Io
grazie.
Sono stufo veramente di come noi tifosi siamo trattati, ma veramente stufo. Sono uno che andavo a Villar Perosa quando avevo 7 anni, buon'anima di mio papà mi portava, ho una fede nel cuore, ma così
allora
è troppo.
Ci saremmo incontrati da bambini, amico mio. Dai, anch'io la prima volta a Villar Perosa avevo 8 anni, ricordo. Andiamo, dai, perché poi ragazzi, non so se riusciamo a leggere quelli di testo, perché gli audio... Dai, andiamo a ascoltare questi due, dai, ci riusciamo.
Giuseppe da Crotone, ciao, bravo Giuseppe. Nicola... Ciao. Bravo, perché questa è una denuncia importante. Da anni che noi juventini siamo sempre non rispettati, offesi, offendono la nostra passione, offendono il nostro amore verso lo sport, verso il calcio, ce lo rovinano le nostre vittorie, sempre contro, siamo discriminati, è anche una forma di razzismo questa. Sportiva, ma sempre razzismo è.
Grazie.
E poi fanno la morale.
Grazie per il tuo sforzo.
Ogni pelino ci attaccano. Ogni
Giuseppe
da Crotone, pelo
prossimo avversario della Juventus.
Ho sentito dire.
A proposito, ma le famose, spigole contagiate.
Sono dentro una bolla.
Ok, perfetto. Dentro la bolla d'acqua,
sì.
Ho preso spigole, giustamente.
Per forza.
Se no,
però isolate.
Ok, l'importante è che siano le spigole contagiate. Sapete, no? Che ci sono queste due spigole che hanno frequentato i giocatori del Crotone, dunque potrebbe aver contagiato i calciatori.
Pare
del
che
Crotone.
Il presidente del Crotone voglia chiamare Agnelli per chiedere,
dice ragazzi, siamo arrivati là, hanno visto queste spigole, le hanno toccate, perché queste spigole erano dentro un acquario, le hanno toccate, dunque c'è il rischio che la partita possa saltare, dunque interverrà l'ASL. L'ASL di Crotone,
sì, esatto.
Che è un ASL insomma storicamente molto legato al mondo ittico, direi. Possiamo andare con l'ultimo messaggio? Grazie.
Io ieri l'avevo lasciato un messaggio, ciao. Poi perché non avete fatto in tempo, perché non l'avete voluto leggere, perché
non ce l'abbiamo fatto,
io ho fatto nome e cognomi e continuo a rifarlo. Io dico che adesso, siccome se vanno a indagare, cosa che io non credo perché siamo in Italia, se vanno a indagare veramente con intercettazioni che hanno fatto nei nostri confronti, lo fanno con Napoli, il Napoli rischia veramente non una penalizzazione, una sconfitta a tavolino, o eccetera, ma il Napoli rischia sul serio. Quindi tutti quei finti equi giornalisti come Bellinazzo, che quando parla dei conti della Juve sembra un giornalista equo, e invece io vedo sempre della malizia, come Bartoletti.
Grazie.
Pensare all'equo campo.
No, sto pensando equo, perché prima abbiamo parlato ittico, avevamo in mente equo, equino. Vabbè, a questo punto possiamo abbassare la saracinesca e smetterla di dire stupidaggini. Siamo giunti al termine.
Sì, ecco, no, volevo dire, Nicola, prego. Che ci scusiamo con non aver letto tutti i messaggi,
ragazzi,
ma
ci
oggi
proviamo,
veramente tanti,
non sempre
tra vocali e testuali,
non riusciamo sempre, come d'altronde anche i nostri colleghi non ce la fanno alcune volte perché sono tanti, ci sono gli argomenti da trattare, ovviamente alcuni ospiti, e purtroppo non riusciamo sempre ad accontentarvi.
Comunque un grande grazie anche
grazie davvero, grazie a Federico Rossi, come sempre straordinario la parte tecnica, grazie Quintiliano,
grazie a te, a tutti,
rimanete con noi a seguire seguire due in bianconero, Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio, e poi terzo tempo, insomma c'è ancora tanta voglia di Juventus, di parlare di Juventus, ma non solo, anche delle tante polemiche di questi giorni. Dunque mi raccomando, state qui su RBN Stile Juve, torna domani puntuale ore 15:05, stesso posto, stesse brutte facce, ciao.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.